Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella seconda puntata di Off Topico. Sono molto felice di come sia andata la puntata pilota, che tra l'altro è uscita soltanto ieri. Ho ufficialmente annunciato il podcast solo nella giornata di ieri. In realtà, ecco, neanche ufficialmente, perché vi ho dato solo il nome, poi qualcuno di voi più smanettoni, più curiosi, l'hanno già trovato nei primi minuti, dopo la mia storia Instagram, mentre diciamo l'ufficialità arriva anche con questa seconda puntata, quindi questa sarà la prima puntata comunicata, diciamo così, al pubblico, al mio pubblico. Benvenuti quindi su Off Topico puntata numero 2. Come vi avevo promesso, oggi il tema sono le serie TV e in particolare Netflix, perché queste due cose secondo me vanno per forza insieme ormai. Il motivo è semplice: Netflix è la piattaforma di gran lunga più utilizzata per lo streaming di serie TV e film e credo anche abbia il catalogo più vasto, soprattutto se si guarda al nostro mercato italiano. Un catalogo fatto di film, di serie TV, di documentari, insomma c'è veramente tantissima scelta. Su Netflix possiamo veramente sbizzarrirci, abbiamo tutte le categorie, i temi, possiamo veramente trovare quello che stiamo cercando, quello che vogliamo vedere ogni giorno. E tra l'altro c'è una maledizione su Netflix chiamata la lista. La lista cos'è? È dove inseriamo tutti i contenuti che vorremmo guardare. Perché dico che è una maledizione? Perché il problema è che una volta che iniziate a mettere le prime 3, 4, 5 serie TV o film, non riuscirete mai, e qua sfido qualcuno a dirmi che ha completato la lista dei desideri, non riuscirete mai a completare tutto, quindi a vedere tutto quello che inserite in quella lista, che è destinata sempre comunque solo ad allungarsi. Ecco perché è una maledizione, perché una volta che si inizia a rifornire la lista poi non si smette più. Vi parlo quindi oggi di serie TV e di Netflix. Come vi dicevo, le serie TV, vi dicevo altrove, non ve l'ho detto nel podcast, per me all'inizio non erano un qualcosa di interessante. Ho sempre preferito i film, almeno appunto fino a qualche anno fa, e perché poi le cose sono cambiate, perché è arrivata Netflix. Non vi nascondo che nel primo periodo, anche perché era difficile reperire alcune serie TV nel nostro paese, qualcosina ricorresse, insomma, a scaricarla dalla rete. Un qualcosa che non mi piaceva né eticamente né poi operativamente, perché visitando questi brutti siti non è che si facessero chissà quali incontri in termini di sicurezza delle pagine aperte, insomma, soprattutto se visitate siti per serie TV, per download, per torrent da PC Windows, insomma, qualche rischio c'è di pigliarsi qualche bel malware, qualche bel virus. Non è il mio caso, perché come sapete comunque ho un Mac, sono protetto anche sui dispositivi mobile che generalmente sono meno inclini a questo tipo di problemi, però ecco, mi dava veramente fastidio andare a visitare questi siti discutibili per trovare un prodotto artistico che mi interessasse. Invece con Netflix ho avuto la libertà di pagare comunque una cifra irrisoria, e vi spiegherò anche dopo come pagare una cifra irrisoria per Netflix, ma avere un catalogo con quasi tutto quello che mi interessa guardare, se non proprio tutto. Tuttavia, la prima serie con cui ho iniziato il mio percorso all'interno delle serie TV me la sono vista comunque in streaming tramite siti, quindi non con una bellissima qualità, non spesso in italiano, e lì diciamo c'è anche stato un aspetto positivo che poi vi racconterò, ma appunto ho iniziato con Breaking Bad. Perché? Perché quando mi sono avvicinato al mondo delle serie TV tutti quanti parlavano del finale di Breaking Bad, era proprio il momento, non ricordo bene l'anno, forse 2014-2015, forse più 2014, ma forse sto dicendo numeri a caso, insomma era l'anno in cui stava finendo Breaking Bad, c'era l'ultima stagione, la stagione 5, e su Twitter, che all'epoca era il mio social network preferito, vedevo tutte le persone che seguivo di solito parlare di questo dannatissimo finale di Breaking Bad, c'era chi era contento della fine, chi invece si diceva un po' deluso, insomma tutto ciò mi ha incuriosito, anche perché fioccavano i primi commenti di gente che si sbilanciava dicendo per me è la migliore serie di tutti i tempi, e poi c'erano anche quelli che dicevano ma no dai, ma cosa state dicendo, è una serie come un'altra, è sopravvalutata, eccetera eccetera. Fatto sta che poi, coltivando questo dubbio, ho iniziato a guardare anch'io Breaking Bad E devo dire, ho scoperto una serie che ancora oggi, secondo me, è nel mio Olimpo, nella mia top 3, nella mia top 5, delle serie preferite, top 5 di cui vi parlerò, tra l'altro, un po' più avanti in questo podcast. Breaking Bad, sì, è stato il mio inizio, direi, ho iniziato molto molto bene, infatti poi è stato difficile trovare qualche serie che fosse ugualmente complessa, ma al tempo stesso anche fluida da seguire, semplice in un certo senso, così coinvolgente, con un cast così assolutamente di livello, e soprattutto poi avendola vista in inglese ho apprezzato tantissimo anche le varie sfumature, no, tra personaggi americani, personaggi messicani, insomma. E quindi è stato veramente molto molto intenso come percorso. L'ho iniziata in italiano perché all'inizio volevo ben capire più o meno di cosa si stesse parlando e non era neanche una serie, almeno per me non è stata neanche da subito una serie facilissima da seguire in inglese perché comunque c'erano termini abbastanza tecnici e quindi insomma rendevano un po' più sofisticato l'ascolto. Quindi le prime stagioni, la prima, la seconda stagione, mi sa di averle viste totalmente in italiano, poi sono passato all'inglese e ho fatto una delle cose migliori che potessi fare perché diciamo il doppiaggio di Breaking Bad è abbastanza buono, però secondo me l'originale dà tutta un'altra emozione. Ecco, poi questo effetto, diciamo, di guardare le serie, i film in inglese, l'ho ritrovato un po' ovunque. Per quanto siano buoni i doppiaggi, chiaramente vanno a snaturare un po' l'interpretazione degli attori, quindi è chiaro che non ha lo stesso effetto alla fine la produzione se ascoltata in lingua originale o se ascoltata doppiata. Quindi ho continuato poi Breaking Bad tutto in inglese, appunto ho fatto la cosa migliore che potessi fare, anche perché si apprezzano al meglio le performance proprio degli attori. Dopo Breaking Bad, appunto, vi ho già detto, questo momento di vuoto in cui non sapevo proprio cosa cercare e mi sono perso in serie TV comunque buone, però che ad esempio oggi non riguarderei mentre riguarderei Breaking Bad, come Orphan Black, che comunque è stata una serie molto coinvolgente anche quella, però anche un po' più semplice. Ho guardato la prima di Narcos, cioè la prima e la seconda, poi dopo mi ha un po' scocciato. E sì, c'è stato un momento in cui non sapevo bene dove andare a parare, perché appunto il vuoto lasciato da Breaking Bad era molto molto grande. Ho scoperto poi anche Bates Motel, una serie che invece questa vi consiglio, l'ho riguardata, l'ho vista già due volte ed è una serie basata su ciò che è successo prima di Psycho, in pratica è la storia di Norman Bates, però è ambientata nel presente o più o meno presente. Chiaramente però, essendo un prequel, anche se ambientato nel presente, lui è ancora un ragazzino all'inizio, quindi non è ancora il Norman Bates, di Psycho, lo psicopatico, che, vabbè, non vi voglio spoilerare Psycho, però insomma, credo l'abbiate visto in molti. Se non l'avete visto, recuperatelo perché è un classico, del mondo del cinema e soprattutto se volete guardare Bates Motel, che è una serie che comunque vi consiglio, andate a guardarvi anche prima Psycho, solo il primo, poi ce ne sono alcuni dopo, due, tre, quattro film ulteriori che sono veramente comici in alcuni casi, hanno completamente rovinato il lavoro di Hitchcock, mentre il primo è un grande classico che ormai mostra un po' i suoi anni, chiaramente, soprattutto l'effetto paura che voleva fare una volta, adesso non lo fa assolutamente più, perché si vede, insomma, siamo abituati a horror un po' diversi rispetto a Psycho. Però comunque si riescono ad ottenere ancora dei bei momenti in compagnia dell'attore, non ricordo come si chiami, però è abbastanza bravo. Ora, tolti davanti sia Breaking Bad che Orphan Black che Bates Motel, mi sono poi fiondato, però un po' più recente come serie TV, su Black Mirror, una serie che sicuramente molti di voi conosceranno perché è affine al discorso tecnologico. E devo dire, secondo me, è uno dei prodotti più belli, originali di Netflix. Tra l'altro, adesso c'è stata anche la pubblicazione di Bandersnatch, il film interattivo, che ancora devo guardare, però su cui ho letto pareri comunque piuttosto positivi. Ma parlando di Black Mirror come serie, devo dire, partenza alla grande con la prima stagione, in questo scenario futuristico in cui in realtà non si può neanche parlare di un futuro poi troppo distante, secondo me, perché è semplicemente l'evoluzione del mondo tecnologico che viviamo oggi. Forse un'evoluzione senza freni, senza diciamo, contenere il progresso, ma spingendo sempre di più sul lucro da parte delle aziende. Chiaramente sì, questo ci sta. Però, ecco, in Black Mirror ci vedo un buon riflesso della società attuale, magari appunto tra qualche anno, speriamo di no, qualcosa di simile a Black Mirror lo vivremo davvero. In realtà qualcosa di simile a Black Mirror già si vive in qualche posto del mondo, ad esempio in Cina. Se non erro, nell'ultima stagione di Black Mirror c'è una bellissima puntata in cui, o nell'ultima o nella penultima, in cui praticamente c'è questo mondo in cui tutto, ha un punteggio, tutte le persone danno un voto, delle stelle, dei numeri, a quello che fanno, a quello che vedono, alle interazioni con le persone, e quindi sulla base di questo, la persona votata, riceve dei vantaggi o degli svantaggi. Beh, questa cosa è diventata realtà in Cina da qualche tempo, da qualche mese, e in Cina c'è proprio una sorta di piattaforma su cui tu voti, ad esempio, una persona per la sua simpatia, per le interazioni che hai avuto con lei, per il lavoro magari che ha svolto nei tuoi confronti. Basti pensare, ad esempio, anche solo ad un impiegato postale: è stato veloce nell'eseguire la tua operazione oppure no, a seconda di quello gli dai un voto. Ed effettivamente, in base a questo punteggio, poi la persona votata può ottenere o no dei privilegi. È veramente pazzesco, però, insomma, Black Mirror in un certo senso l'aveva previsto. È una serie che vi consiglio di guardare. Devo ancora pensare ai risultati definitivi della mia top 5, però Black Mirror credo possa stare nella top 5 perché, è una serie che magari può non piacere se si cerca l'intrattenimento puro, perché effettivamente non ti dà quel gusto di spensieratezza quando la guardi, non ti porta in uno scenario poi appunto troppo diverso da quello che si vive. Ma ci fa riflettere su dove stiamo andando con la tecnologia e su quali potrebbero essere i risvolti più patologici, del continuo voler cercare la novità, che poi, scelgono di seguire tutti. Poi un'altra serie molto importante per me, che mi è piaciuta veramente tanto, è stata un'altra produzione originale di Netflix. E sto parlando della famosissima ormai, tra l'altro arriva la terza stagione proprio quest'anno, a giugno, se non erro, Stranger Things. È stata la rivelazione del 2017 con la prima stagione, che veramente ha totalizzato un numero di ascolti, di visioni, di pareri positivi davvero notevoli. Una serie che ci porta negli anni 80, ma proprio non solo con la storia, ma anche con l'editing, con le musiche utilizzate. Alcuni l'hanno, diciamo, definita un po' troppo semplice come serie, un racconto un po' troppo semplice. Per me è vero, ma comunque è un racconto che è in grado di intrattenere. C'erano dei dubbi sul proseguo della prima stagione, quindi dell'arrivo della seconda stagione, ma secondo me è stata comunque di livello e adesso sono curioso di vedere invece come sarà la terza. Dato che però Stranger Things l'avrete sicuramente già vista tutti, vi consiglio, o meglio vi dico prima di tutto qualche altra serie che ho guardato e che mi è piaciuta. Ad esempio, Orphan Black, ancora in svolgimento, tra l'altro termina quest'anno con l'ultima stagione. Serie di alti e bassi, parte iniziale molto interessante, poi si è un po' spenta, è una serie che parla di queste carcerate. In realtà inizia parlando di una di queste, che al momento proprio della prima puntata non è in carcere, ma si costituisce per un crimine vecchissimo e quindi va a scontare la sua pena, che è di pochi mesi comunque. E si trova però in questo contesto invece di carcerate iper pericoloso, comunque di pezzi grossi del carcere, e deve un attimino ambientarsi. Orphan Black, è una serie che guardo ancora con piacere, però ecco, meno male che finisce quest'anno perché forse l'hanno tirato un po' per le lunghe. Sto guardando Better Call Saul, l'ho messa un po' in stand-by, non mi piace il fatto che vadano ad episodi, che esca un episodio alla settimana, questa cosa un pochino mi intralcia nella mia visione. Ho guardato anche 13, che se non erro, è uscita la seconda stagione, ho guardato anche quella, non credo sia stata rinnovata già per una terza stagione. Sicuramente la stagione 1 è molto molto bella, veramente perfetta anche questa serie, molto simile secondo me, diciamo nella regia, nella fotografia, proprio a Stranger Things. La seconda un po' più su livelli un po' più bassi, ecco, perché diciamo la serie ha detto un po' tutto proprio nella prima stagione, nella seconda non restava molto da dire. Ho guardato anche La Casa di Carta ed è stata questa sicuramente la rivelazione dello scorso anno. ed è a tutti gli effetti nella mia top 5, quindi assolutamente una delle serie che consiglio di più perché è fresca e leggera, parte subito benissimo, finisce benissimo, è stata rinnovata per una terza stagione, in realtà è una seconda parte, perché la prima stagione è andata in onda in Spagna come unico blocco, mentre da noi è stata divisa in due parti. Ora, diciamo, l'emittente spagnola che l'aveva prodotta l'ha fermata lì, l'ha ripresa in mano Netflix e produrrà in esclusiva la terza stagione, su cui, beh, anche qui c'è un po' da vedere come andrà, perché è un'altra serie che forse ha detto un po' tutto all'inizio, nella prima stagione, e mo, come si dice da noi qui a Bari, e mo che si fa? E boh, vedremo, si dice che ci sarà un nuovo colpo, perché è la storia comunque di una rapina molto particolare, non vi voglio spoilerare altro, e quindi ci sarà un nuovo colpo nella seconda parte o comunque nella seconda stagione. Bene, bando alle ciance, ci sarebbe veramente ancora tantissimo da raccontare, ad esempio che mi sono riguardato in parte l'ho soltanto finita Dr. House, che ai miei tempi da ragazzino era famosissima perché era live proprio in quegli anni, quindi una decina di anni fa. Ma veramente, adesso se ci penso mi vengono tantissime serie TV che ho guardato e di cui vi potrei parlare, ma non voglio essere ancora troppo prolisso perché siamo già oltre i 15 minuti che mi ero dato come limite del podcast. Quindi arriviamo alla top 5, perché ci sono alcune serie che vi ho già messo, vi ho già, sì, di cui vi ho già parlato nel podcast e altre che sono in classifica ma di cui non vi ho ancora parlato. Allora, sicuramente al secondo posto c'è Breaking Bad, perché comunque è stata la prima, e non ho trovato fino proprio a poco tempo fa una serie che mi piacesse più di Breaking Bad, e comunque ecco, la metto al secondo posto, ma potrebbe benissimo stare al primo, è brutto far classifiche, mi è piaciuta tanto, quasi quanto quella che metterò poi al primo posto. Al terzo posto invece c'è La Casa di Carta, perché, ripeto, è una serie molto fresca, giovane, con un cast meraviglioso, tantissimi personaggi ben caratterizzati, una storia avvincente da morire e poi è anche bellissimo guardarsela in spagnolo come ho fatto io, cercando di capirci qualcosa e si capisce, dai, con un minimo di esperienzina si riesce a capire qualcosa, quindi assolutamente Casa di Carta, guardatevela perché siete ancora in tempo per godervi la prima parte e poi la nuova stagione che esce quest'anno. Al terzo posto, una serie che è un po' diversa dalle altre, di cui non vi ho ancora parlato qui, cioè Sherlock. Sherlock è una serie fatta in realtà da mini film, sono film da un'ora o qualcosina in più in alcuni casi, che, come suggerisce il nome, sono basati sulle avventure di Sherlock Holmes. Uno Sherlock però che non vive, insomma, nei suoi tempi, ma vive nei nostri tempi, quindi praticamente nel presente, e che ha tutte le comodità attuali, quindi uno smartphone, delle visioni che gli permettono di capire bene quello che sta succedendo senza sbagliare mai, ma soprattutto, insomma, il cast è di tutto rispetto. Ora il nome, chiaramente sarà impegnativo: Benedict Cumberbatch. Dovrebbe essere giusto, e Martin Freeman sono Sherlock e Watson, quindi veramente due attori di spessore, e soprattutto lui, il protagonista, Benedict, ecco, diciamo il nome che è un attimino più semplice da pronunciare, veramente ha una performance eccellente in tutto l'arco delle attuali quattro stagioni composte da tre film l'una, se non erro, sì, stagione 1 tre film, no, poi diventano quattro dalla terza e ritornano a essere tre in realtà dalla quarta, quindi sono micro stagioni con veri e propri film di una qualità pazzesca, una fotografia veramente che forse non ho mai trovato in altre serie TV, sono produzioni veramente di spessore quelle di Sherlock, tutti film ambientati chiaramente a Londra, con una fotografia eccellente, un montaggio anche molto molto piacevole, veramente guardatela. Ci sono dubbi su una eventuale quinta stagione, perché a quanto pare i due attori, i due protagonisti hanno un po' litigato e quindi non vorrebbero più lavorare insieme. C'è però chi dice che questo è sempre capitato anche nelle precedenti stagioni, poi alla fine hanno sempre fatto pace e sono tornati sul set. Però è una serie un po' atipica, proprio perché magari viene rinnovata dopo 4 anni, arriva la quinta stagione e poi scompare per altri 4 anni. Adesso è in uno stato di limbo, diciamo che l'ultimo episodio, l'ultima puntata della quarta stagione un po' chiude il cerchio, quindi può anche essere che la serie finisca così, voi intanto iniziate a guardarvela, poi se arriverà una nuova stagione, tanto di guadagnato. E infine, anzi, prima di svelarvi, insomma, il top della classifica, Inserisco anche Dark, una serie molto molto sofisticata, una serie tedesca, si vede che è tedesca perché è di un'incasinatura unica, molto molto difficile da seguire, infatti sono 10 puntate ma sembra che siano 20 perché è veramente difficile da seguire, bisogna delle volte riguardare qualche puntata perché ci sono una serie di intrecci pazzeschi che partono dalla scomparsa di un ragazzino in una città chiamata Winden, dove stranamente però le cose sono cicliche, succedono sempre le stesse cose e insomma non vi voglio spoilerare troppo perché è veramente facilissima da spoilerare come serie, ma finisce in un modo molto aperto, ci sarà un seguito probabilmente nel 2019 proprio, la serie è uscita nel 2017 quindi siamo già ad un anno in cui è stata a secco, non avranno fatto le riprese forse, io spero che esca la nuova stagione quest'anno perché ci sono troppi interrogativi aperti e bisogna sicuramente approfondire. Una serie molto simile per alcuni versi a Stranger Things, un po' più matura, ecco, una Stranger Things un po' meno adolescenziale sia come età dei protagonisti, sia proprio come storia e come anche ambientazioni, però al tempo stesso un po' più difficile da seguire, questo bisogna dirlo. Ok, siamo arrivati al momento di svelare la mia serie attualmente preferita, una serie che si è conclusa, una serie che in Italia non conoscono in tantissimi a quanto pare, ma una serie che mi ha letteralmente catturato, forse dire dalla prima puntata no, perché c'è stato bisogno di arrivare almeno alla fine della prima stagione, veramente per capire quanto fosse una serie di livello. È una serie che in Italia non è molto famosa, però c'è su Netflix, quindi se avete Netflix vi consiglio assolutamente di andarla a guardare. Io mi sono incuriosito perché tantissima gente parlava di questa serie dicendo che dopo non c'è vita, dopo cosa si guarda, e mi ricordava quello che era successo a me dopo aver visto Breaking Bad. Quindi mi sono chiesto veramente se ne valesse la pena. Ho iniziato, e beh, vi posso già dire insomma che la sto già riguardando, l'ho guardata in inglese, adesso la sto riguardando in italiano ed è Sons of Anarchy, una serie che beh, potremmo chiamarla una serie sui motociclisti, una serie americana sui motociclisti se volessimo proprio sminuirla, in realtà c'è molto molto di più. Quello è solo il contorno e la punta dell'iceberg. Effettivamente sì, è un gruppo di motociclisti che però intanto gestisce attività non proprio regolari, anzi diciamo proprio illegali, ma soprattutto la vera storia di Sons of Anarchy che molti non riescono a vedere è la storia che riguarda la famiglia, i personaggi, l'amore e l'odio che c'è tra tutti i componenti di questo motorcycle club e ciò che ne consegue, le incomprensioni che spesso hanno risvolti decisamente importanti per ciò che succede poi magari per 2-3 stagioni, quindi ogni piccola azione, ogni piccola incomprensione, ogni parola, ogni gesto ha delle ripercussioni pazzesche su tutta la serie. Ve ne potrei parlare tantissimo di Sons of Anarchy anche perché appunto è quella più fresca, un cast anche qui stupendo, si va da Ron Perlman a Katie Segal, a Charlie Hunnam. Eh no, li sbaglio tutti, Hunnam, ecco, sono un pochino difficili i nomi, ma a parte questo, un cast veramente notevole. Poi, è, diciamo, una cosa simpatica anche il fatto che il regista, Kurt Sutter, faccia anche lui una parte all'interno della serie, tra l'altro una parte abbastanza macabra, capirete insomma chi è il regista, io non ve lo spoilero, se non leggete i titoli di coda non lo saprete mai, però non ve lo spoilero e provo anche a invitarvi a scoprire chi è il regista dopo le prime 2-3 stagioni, perché è quello che ha una parte veramente pessima, ma tuttavia se l'è scritta lui, quindi bene così. Comunque, Sons of Anarchy merita di essere guardata, ripeto, più per le relazioni, per quello che succede all'interno della famiglia di questo motorcycle club, che non per la storia in sé. La storia è molto semplice, si parte dal furto di armi che fanno parte, insomma, dell'arsenale dei Sons of Anarchy e ne conseguono poi una serie di problemi, di rapporti incrinati tra le varie gang di questa città che si chiama Charming. Guardatela veramente, è un must, è una serie iniziata, cioè conclusa nel 2014, ha 7 stagioni, quindi riconosco che sia impegnativa. Io la sto riguardando con la mia ragazza, siamo già però nel giro di una settimana a quasi metà della terza stagione, quindi stiamo andando ad un buon passo, si può fare, soprattutto vi cattura, quindi ve la consiglio. Ok, prima di chiudere vorrei anche raccomandarvi qualche film e qualche documentario e anche qualche show che trovate su Netflix e che ho guardato, che insomma sto guardando in questo momento. Ce n'è uno in particolare che capisco che magari possa non essere adatto a tutti, anche perché non ha molto senso andarsi a fare i fatti dei carcerati che vivono all'interno delle prigioni più dure del mondo, però in Inside the World's Toughest Prisons, una serie da pochi episodi, anche questa, sono tre stagioni con 3-4 puntate da 40-50 minuti l'una. Ci sono questi giornalisti, tra cui uno anche un ex carcerato, che entrano e vivono per una giornata, due, tre, all'interno delle prigioni più severe del mondo. E questa cosa qui mi sta un attimo intrigando, insomma, spesso non abbiamo idea di cosa significhi vivere in un carcere. Queste persone entrano con le videocamere e dormono e mangiano e si lavano in un carcere, e non in un carcere qualsiasi, ma nei carceri più duri del mondo. È veramente particolare come esperienza, però capisco che magari possa non interessare a tutti. Come invece show vi consiglio uno molto famoso che sicuramente avrete già guardato tutti, Chef's Table, che tra l'altro nella prima stagione inizia proprio con l'Italia, quindi con l'Osteria Francescana come ristorante, il ristorante di Bottura, che è spesso insomma eletto come chef migliore al mondo. E beh, Chef's Table non ha bisogno di presentazioni, quindi uno show TV con una fotografia eccellente, con un montaggio eccellente, sono documentari su questi chef e sui loro piatti, veramente vale la pena guardarlo. E poi c'è un prodotto molto simile, sempre credo esclusiva Netflix, che è dedicato alle migliori case del mondo, case molto particolari, addirittura ce n'è una ricavata da un aereo, pensate un po', si chiama The World Most Extraordinary Homes, è stata rinnovata adesso anche, ci sono delle nuove puntate che dovrei guardare, però insomma ci sono questi due giornalisti, Pierce e Caroline, che girano un po' tutto il mondo alla ricerca di queste case fatte da architetti che hanno avuto idee pazzesche. E alla fine effettivamente fanno vedere della roba mai vista prima, case veramente bellissime dentro fuori, con un concetto, un'idea alle spalle veramente fuori dal comune. Infine, come film, non sono un grandissimo consumatore di film su Netflix, vi dirò la verità, però qualcosa ho visto, ma al momento non me ne vengono tantissimi in mente. Vi consiglierei, se non l'avete già guardato, è stato molto pubblicizzato anche sulla TV, nazionale, il film su Stefano Cucchi, perché, è un prodotto italiano e io non vado pazzo per i prodotti italiani perché li trovo generalmente inferiori ai prodotti americani o comunque stranieri, però questo film, ragazzi, è fatto veramente bene, racconta una storia, che comunque ha segnato il nostro paese e secondo me merita di essere guardato assolutamente. Bene, altro che 15 minuti, qui siamo quasi sui 30 minuti, quindi sono andato veramente lunghissimo, mi scuso. Ho letto anche i vostri feedback sulla qualità sonora, vi posso confermare che dalla prossima puntata ci sarà un nuovo microfono che quindi garantirà una qualità audio superiore e credo anche di aver risolto il problema del volume che alcuni di voi mi hanno detto essere un po' troppo basso. Chiaramente siamo nelle prime puntate, vi invito anche a darmi qualche feedback per migliorare questi aspetti, qualche consiglio, perché c'è sicuramente tanto che si può migliorare in off topico. Io comunque vi ringrazio per gli ascolti, che sono già tanti, non me lo aspettavo fossero già così tanti, e anche per le recensioni che sono arrivate un po' sui vari servizi. Vi ricordo che il podcast è attualmente distribuito su iTunes, su Spotify, su SoundCloud. E appena Google si deciderà ad attivarmi il link, sarà attivo anche sul nuovissimo Google Podcast che trovate in esclusiva come applicazione sul Play Store. Quindi veramente lo potete raggiungere un po' ovunque. A seconda di dove mi state ascoltando, ah, mannaggia, non ho ancora superato il problema dei tagli. Ecco, mi fermo e penso lì di essere poi con Final Cut e cancellare la parte di vuoto. Mi dovete dare ancora qualche puntata per abituarmi. Comunque, vi stavo dicendo, mi trovate un po' ovunque e se mi trovate e se mi ascoltate su una determinata piattaforma, mi raccomando, lasciate una bella recensione al podcast ed iscrivetevi in modo da scaricare in automatico tutte le nuove puntate. Vi do anche, come al solito, il consiglio di guardare la descrizione perché magari c'è qualche link alle serie serie TV di cui vi ho parlato, oppure qualche altra chicca, magari non discussa nel podcast. Ah, non vi ho detto come pagare poco Netflix? Beh, semplicissimo, vi fate un abbonamento per 4 persone, avete la visione fino a 4K, 4 schermi, e lo condividete con 4 persone. È quello che fanno un po' tutti, io lo faccio con una cerchia di amici. Ma ci sono anche dei servizi che lo fanno loro per voi, quindi è comunque una soluzione per pagare poco e avere il massimo. Ok, si è attivato Google Home e direi che su queste note di Google Home, che si attiva senza avergli detto nulla, possiamo salutarci. Magari sì, in una prossima puntata parleremo anche di Google Home e di Alexa. Ciao a tutti, ci sentiamo alla prossima di Off Topico.